Fia de mera. Fia de mera che non tenemo sto noleggio se su notte. Serra intro. Serra intro. Serra intro era sempre il suo boicco. Serra intro era pace se sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Serra intro.
A fuori assare sta compratore! A fuori assare sta compratore!
Ben ritrovati su RBN Cagliari, stiamo trasmettendo dal nostro spazio non conforme di Via Cervi. Abbiamo anche oggi un bel pubblico davanti e abbiamo anche un gradito ospite che è venuto nuovamente a trovarci. E ovviamente abbiamo finalmente di nuovo Luca che ogni tanto parlerà al microfono.
Ogni tanto, buonasera a tutti. Ecco, infatti stasera abbiamo sbagliato la descrizione, c'erano due graditi ospiti, io e Alberto. Comunque, allora, diamo quindi di nuovo il benvenuto ad Alberto Manca, nostro ormai ospite abituale, un frequentatore abituale di questo, di questo circolo, si può dire così, si sponsorizza Via Cervi. Comunque, no, Alberto Manca, quindi... editore, personaggio importante dell'editoria, no, era scherzi a parte, comunque personaggio dell'editoria non conforme isolana e nazionale, perché comunque comunque è così. Eccolo qua, quindi passo subito la parola ad Alberto.
Diciamo prima ovviamente qual è il tema della puntata, Luca. Non l'avevo ancora detto. Il nostro tema di oggi è la gloriosa decima flottiglia MAS. E quindi mi raccomando, mano i telefoni, se volete mandarci un messaggio, visto che siamo in diretta, potete farlo alla bot di Telegram, redazione RBN bot. E ora facciamo parlare il nostro Alberto.
Esatto, perché quindi mano, Giuli praticamente ha detto mano al televoto, no, comunque mi raccomando scriveteci sulle bot di Telegram, così facciamo, dato che l'ultima parte della puntata sarà dedicata alle domande, alle risposte alle varie domande dei presenti in sede e anche appunto di chi ci scrive sulle bot di Telegram. Quindi parleremo della decima MAS, che appunto ci sono varie cose da dire, diciamo, a tanti sostenitori, a anche luci e ombre della decima MAS, insomma, si può dire. Comunque passo la parola ad Alberto.
Buongiorno a tutti, vediamo senza domande questa volta. Allora... a ruota libera. Allora, decima MAS comunque è un corpo militare che, come tutti sapranno, ha origine ben prima dell'8 settembre, anche se poi per certi versi ci si rifà spesso e volentieri a una pubblicistica che parla appunto delle vicende dopo l'8 settembre 43. La Diciamo Ammazza comunque nasce ben prima, diciamo che le prime vicende, anche se ancora questo non era il nome proprio dell'unità, si ebbero appunto con le famose azioni dei MAS con Rizzo contro la corazzata Santo Stefano austriaca, che venne affondata appunto da questi mezzi, diciamo che per la prima volta venivano utilizzati in ambito militare. Erano dei piccoli mezzi chiamati MAS, motoscafi armati siluranti. In pratica erano dei grossi motoscafi con due siluri ailati che venivano utilizzati contro navi di grandi dimensioni. Prima guerra mondiale, giustamente, certo, prima guerra mondiale. Quindi sia per la novità della tipicità dell'azione stessa, sia perché comunque gli uomini che agivano erano, insomma, personaggi particolari, temprati da un certo spirito di iniziativa, questi mezzi ebbero un certo successo durante la prima guerra mondiale. Poi dopo il conflitto comunque ci fu quel periodo un po' intermedio in cui, anche per volere degli stati maggiori, quelle che erano considerate unità un po' speciali vennero un po' messe nel dimenticatoio, anche perché si temeva l'agire di questi personaggi, gli arditi in primis, quindi vennero sciolti. La stessa specialità venne poi riavviata solo negli anni 30 in un certo modo, e lì ci fu una crescita continua, tant'è vero che all'inizio poi del conflitto, il secondo conflitto mondiale, probabilmente quello che riguarda la parte incursore della decima, considerando sia i sommergibili, i trasportatori, sia i mezzi d'assalto, eccetera, forse era sicuramente la parte più operativa di tutta la Marina italiana.
Posso chiedere una cosa? Dimmi. Posso chiedere, magari per i presenti, ma accenniamo anche qualcosa sulla beffa di Bucari, che tanto che appunto, insomma, vede protagonisti i MAS.
Sì, 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 siamo sempre nel periodo in cui, appunto, prima guerra mondiale, in cui i mezzi insidiosi, chiamati mezzi insidiosi, vengono utilizzati contro le grandi navi austriache, anche perché, apriamo una parentesi forse poco gloriosa per la Marina italiana, nella prima guerra la Marina italiana non è che ebbe questa grande operatività, diciamo. Anche le navi maggiori, i corazzati incrociatori, soprattutto nell'Adriatico, non sortirono grandi imprese, ecco. Anzi, l'iniziativa fu sempre dalla parte degli austro-tedeschi, soprattutto dei tedeschi con i sommergibili che avevano nel Mediterraneo. E quindi le vicende, quindi la beffa di Bucari, il siluramento della Santo Stefano furono sicuramente degli episodi notevoli che salirono, insomma, alla cronaca del tempo, sia perché appunto un nuovo tipo di naviglio di piccolo tonnellaggio con pochi uomini erano riusciti a arrecare dei grossi danni a delle navi di grosso tonnellaggio, alle corazzate austriache, sia perché tutto sommato grosse azioni da parte della Marina italiana non è che ce ne furono troppe, ecco. Quindi anche questa cosa qua. Fu un periodo anche fortunato per certi versi, perché comunque gli austriaci non erano preparati a ricevere questo tipo di insidia. Dicevo, ancora erano posizionati su un tipo di conflitto più tradizionale, quindi le battaglie navali tra corazzate, tra incrociatori, caccia. Però il MAS era proprio la prima volta che veniva utilizzato, e in questo gli italiani furono proprio antesignani. Nel secondo conflitto, appunto, l'Italia arriva abbastanza ben preparata da questo punto di vista, con una struttura e degli uomini ben preparati e ben motivati soprattutto. Tant'è vero che le azioni più eclatanti che ricordiamo della Marina italiana nella Seconda Guerra Mondiale furono proprio le azioni dei MAS a Gibilterra, a Alessandria d'Egitto, eccetera. Assura, si chiama l'affondamento appunto dell'incrociatore britannico, non ricordo il nome, e altri episodi simili. Ma tutte azioni condotte da questo reparto, sia da sommergibili dei trasportatori che trasportavano i mezzi d'assalto agganciati nella parte superiore, oppure in alcuni altri casi i nuotatori d'assalto che magari in prossimità degli obiettivi nuotavano per diversi chilometri con questi barilotti d'esplosivo che piazzavano sopra le navi. Fu il periodo oro della Marina italiana. Diciamo che i tedeschi in parte presero esempio e copiarono i mezzi di assalto italiani. Gli stessi inglesi, anche dopo l'armistizio, giovarono dell'esperienza italiana per i loro reparti similari. Sono gli SBS inglesi, cioè gli incursori inglesi, diciamo, nel dopoguerra utilizzarono molto l'esperienza italiana, lo utilizzarono anche gli israeliani. Ci fu persona della decima che andò a preparare gli incursori marini israeliani. Questi pochi lo sanno, ma diciamo che fu una cosa abbastanza generalizzata. Qualche anno fa mi raccontava una persona, uno storico che era stato negli Stati Uniti per un ciclo di conferenza, parlando con un ufficiale di SEAL, questo ufficiale appunto diceva che per loro quelli della decima erano stati gli antisignani, cioè li consideravano proprio come i primi a utilizzare una certa specialità. Cioè i SEAL americani, che oggi sono considerati, a ragione a torto, comunque un po' l'elite delle forze speciali di marina, considerano.
Appunto, diciamo che grazie anche a metà dei film americani che sono sui SEAL, però ci stanno un po'.
Sì.
Un po' contribuisce anche quello, insomma.
Certo, comunque sono tutta una questione particolare, diciamo, l'utilizzo delle forze speciali americane, ma magari se ne può parlare un'altra volta. Però ritengono la decima l'antesignana di quella che è l'operatore speciale di marina, comunque. Gli inglesi forse non lo fanno perché sono inglesi, sono molto... Però, bene o male, la decima ha rappresentato per molti paesi del mondo un esempio a seguire in maniera molto, molto, molto pratica, insomma. Allora, questa è la decima fino all'armistizio. Perché la decima fino all'armistizio, appunto, ebbe a compiere una serie di azioni utilizzando sia naviglio subacqueo, come per l'impresa Alessandria d'Egitto, sia nuotatori d'assalto e sia mezzi di superficie. Proprio...
Poi accenniamo anche qualcosa su queste...
Sui mezzi? Sì. Proprio verso il finire dell'anno, mi pare verso il dicembre, non ricordo bene, era prevista un'azione abbastanza eclatante a New York. Appunto un sommergibile doveva trasportare dei mezzi d'assalto. Sarebbe stata un'azione più che altro a scopo dimostrativo. Più che altro a scopo dimostrativo, perché insomma un sommergibile anche con due mezzi d'assalto non è che avrei potuto arrecare grossi danni, però fare affondare due navi a New York sarebbe stata un'azione veramente dal punto di vista propagandistico pazzesca. Questa azione era già stato scelto il sommergibile, l'equipaggio, doveva essere al comando di Borghese, ma questa azione venne poi annullata in seguito all'armistizio dell'8 settembre. Una cosa che bisogna, poi parliamo un po' della decima, fra un po' parliamo della decima dopo l'8 settembre, presso mi dice la responsabile dell'apparecchio elettronico e facciamo una pausa musicale.
Glielo devo ricordare con cenni e scritti, altrimenti Alberto parla, e giustamente anche, perché dice cose molto, molto interessanti. Però ovviamente dobbiamo dargli un attimo di respiro e quindi facciamo una doppia pausa musicale. Ovviamente ascoltiamo l'inno della decima Mass e poi successivamente ascoltiamo i tedeschi Bose Onkel con Terpentin, a tra poco.
Zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin. Am Rand, sondern mittendurch. Wir zerstören eure Mythen. Habt ihr's vernommen? Schluss mit lustig. Die Onkels kommen. Ja, ihr sind wie eure Feinde und Ziel. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin. Ja, ihr sind wie eure Feinde und Ziel. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin. Steht auf oder sterbt auf euren Knien. Steht auf oder ihr lernt es nie. Ja, ihr sind wie eure Feinde und Ziel. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin. Ja, ihr sind wie eure Feinde und Ziel. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin. Ja, ihr sind wie eure Feinde und Ziel. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin. Ja, ihr sind wie eure Feinde und Ziel. Wir gehen zum Lachen in den Keller und wir trinken Serpentin.
E rieccoci in onda dallo spazio non conforme di Via Cervi a Cagliari, quindi in Via Cervi numero 7, per chi non la sapesse, anzi 7B. Allora, riprendiamo quindi a parlare della decima masse con Alberto Manca. Durante la pausa musicale molti avevano comunque curiosità e un po' di voglia di sapere qualcosa di più, ma sul fatto che hai accennato, quindi sull'attacco che era previsto a New York, che comunque, appunto, come dicevi, era più che altro una mirata, un'efficacia propagandistica, piuttosto che a un effettivo cambiamento delle sorti della guerra, però comunque era sicuramente un qualcosa di interessante. Giusto due cose in più su questo fatto si possono sapere.
Ma non è che si sappia molto su questa azione, semplicemente si è preparato un sommergibile, diciamo trasportatore, nel senso che doveva portare i due mezzi d'assalto sul dorso, erano stati, mi pare, selezionati anche gli uomini, e se non ricordo male, era proprio Borghese doveva essere il comandante del sommergibile. Poi appunto è intervenuto l'8 settembre, quindi il piano è stato definitivamente abbandonato, ma non è stato neanche mai riproposto nell'immediato post 8 settembre. Io ho fatto una tesi laurea sulle forze armate delle RSI e dopo un po' di anni mi sono fatto una certa idea. Cioè, i tedeschi comunque non si fidavano assolutamente degli italiani, è inutile che ce la raccontiamo, tranne eccezioni. Non avevano fiducia negli italiani. Certo, c'era un Borghese che è stato decorato con croce di ferro in prima e seconda classe, però il tedesco, soprattutto l'ufficiale tedesco, non si fidava dell'ufficiale italiano. Quindi non ci fu, anche dopo l'8 settembre, e poteva esserci, una, un embrione di forza navale, diciamo, dell'RSI, che poteva essere anche solo la decima, come sapete, nella Repubblica Sociale fu costituita essenzialmente da forze di terra. La canzone stessa della decima, le cose lo dice in maniera molto, molto chiara. E questo fu un corso degli eventi voluto essenzialmente dai tedeschi. I tedeschi non volevano dotare l'RSI di una forza navale, anche se minima, anche se costituita da incursori, eccetera, per tutta una serie di motivi. Gran parte dell'alto comando tedesco addirittura avrebbe voluto un'Italia occupata, non co-belligerante, ma volevano un'Italia occupata. C'era una parte dell'OKV che pensava a una soluzione tipo Polonia addirittura, quindi ben più drastica di quello che poi è stato. Questo ha comportato anche una visione limitata per quanto riguarda le nuove forze armate. Ripeto, io ho fatto una tesi di laurea sulle forze armate RSI e benché anch'io, non so, leggendo, studiando, mi sono in parte anche esaltato a leggere certe cose, però la realtà dei fatti è che comunque c'è stato un tentativo tedesco di mantenere le forze armate della Repubblica Sociale imbrigliate, uso questo termine, imbrigliate nel senso che erano comunque, al di là dei tanti comandi, delle tante unità, delle strutture, eccetera, eccetera, tutti i reparti della Repubblica Sociale, tutti i reparti militari della Repubblica Sociale dipendevano organicamente da unità maggiori tedesche. Questa è la cruda verità. Ci furono gli episodi quasi di ribellione da parte di unità dell'RSI perché i tedeschi volevano imporre determinate situazioni. Posso ricordare il tentativo di formare una Luftflotte italiana inserita nella Luftwaffe e ci fu una reazione pesante, addirittura i piloti della RSI diedero fuoco agli aerei. Ci fu nel Friuli Venezia Giulia un'azione, forse nel 1944, in cui proprio truppe e reparti della decima che si erano poste a difesa di un paese, non mi ricordo bene, un presidio, un paese, furono circondate da truppe tedesche. E questo dimostra qual era la situazione, diciamo, militare e politica del periodo. E poi il fatto che la decima di Borghese abbia, dopo l'8 settembre, alla Spezia, stipulato una specie di accordo privato col comando germanico della Spezia, la dice anche lunga sulla situazione militare di quel periodo in Italia. Perché comunque può essere anche una cosa che può far piacere a certi versi, ma in un paese normale una cosa del genere non può avvenire. Il fatto che c'era un deserto, perché il governo aveva abbandonato l'esercito, il re aveva abbandonato l'esercito, la classe ufficiali, gli alti comandi della Marina erano passati, senza tranne eccezioni, ma erano passati senza grossi problemi dalla parte degli alleati. E quindi il fatto che c'era un'unità gloriosa con un comandante decorato di croce di ferro che aveva avuto degli esiti, aveva portato dei risultati concreti nella lotta contro gli inglesi, ha permesso che si creasse questa specie di accordo privato tra la decima e il comando germanico. Però anche qua ci sono tante storie che si possono raccontare. Io posso dire che quando le due unità di artiglieria della decima, il Colleoni e l'altro non mi ricordo qual è il coso, cercavano dei pezzi di artiglieria, il coso, e li hanno praticamente rubati, fregandoli dei depositi sorvegliati dei tedeschi, perché i tedeschi non volevano dare i pezzi di artiglieria pesante alla decima. cioè la situazione era veramente molto molto incasinata. La decima è rimasta un po' molto nell'immaginario collettivo, secondo me prima di tutto perché era un'unità a reclutamento volontario. Ecco, in un ambito repubblicano dove, sempre secondo il mio modesto parere, fu un grosso errore quello di avviare la leva obbligatoria, perché un paese che era destinato quasi alla guerra civile, poi questo è un parere mio personalissimo, però secondo me si sarebbe dovuto costituire delle unità magari più leggere, le famose divisioni repubblicane erano divisioni grosse, il quaddestramento in Germania portò via un sacco di tempo, alla fine furono solo 4, si sarebbe potuto costituire 8-10 divisioni più leggere, 10-12 mila uomini, e forse avrebbero avuto un risultato più concreto. Il fenomeno della diserzione fu sempre molto rilevante comunque, soprattutto con l'andare avanti della guerra. La decima era un po' avulsa da questa cosa, perché la decima erano tutti volontari, cioè nella decima non venivano arruolati per forza, al limite c'erano dei soldati che lasciavano, in parte disertavano, questo è un fenomeno, la diserzione interna nel RSI è un fenomeno ancora tutto da studiare, lasciavano certi reparti, magari non operativi o poco operativi, e si arruolavano in reparti più operativi, la decima, le SS italiane, a volte nelle brigate nere, perché nelle RSI ci furono una marea di reparti che erano quasi non combattenti, i reparti lavoratori, i reparti di difesa costiera, c'erano 30 battaglioni di difesa costiera che però erano sotto amministrazione tedesca, erano inserite nell'organico delle divisioni tedesche, quindi tot di questi poi disertarono e si arruolarono in altri reparti più operativi. Cioè il fenomeno della diserzione la decima non lo subì, perché erano volontari. Qualcuno ci sarà stato anche lì, però...
No, certo, grazie. Vabbè, io volevo dire già una cosa da prima, comunque, parentesi, sempre tornando all'attacco New York, che ormai sto pensando è stata la libertà così che cadeva. No, nel libro Fantafascismo poi questo attacco ha successo, quindi chi vuole vedere New York e la Statua della Libertà distrutta si può leggere questo bel libro di tanti racconti ucronistici. E poi, dato che hai citato il fatto che nella decima il reclutamento esclusivo è volontario e altre cose, io leggo così velocemente il regolamento della decima, che è rintracciabile ovunque su internet. Punto primo, il rancio è unico per tutti, ufficiali, sottufficiali e marinai. Secondo, il panno della divisa è uguale per tutti. Terzo, sono sospese tutte le promozioni fino alla fine della guerra, tranne che quelle per merito di guerra sul campo. Quarto, il reclutamento è esclusivamente volontario, appunto. E poi quinto, vige la pena di morte per i militari della decima che vengano riconosciuti colpevoli di furto o saccheggio, diserzione o codardia in faccia al nemico. E questo appunto spiega anche, come giustamente accennavi tu, il perché c'è questa fascinazione generale sulla decima. Facciamo una pausa musicale, Giuli? Ci lanci due bei brani punk?
Non sono punk, ma sono rock. Anzi no, il primo è punk, dai. Ascoltiamo gli Husker Du, che ringrazio ancora Nicola per questi nomi particolari, che è un trio di Minneapolis.
Nicola è a casa che sghignazza quando tu leggi i nomi, ovviamente, ogni volta.
Quando non solo io li leggo, ma anche tu, Luca. Esatto, subito cerco compagnia. Allora, il trio di Minneapolis, esponenti di punta inizialmente dell'hardcore più radicale, poi si fecero un po' più punk, diciamo. Ascoltiamo The Girl Who Living in Heaven e poi gli Helicopter con Go A Nation Now. A tra poco. We'll be right back.
just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell.
Prova.
Prova microfono e prova.
E rieccoci, tornati in onda dopo qualche problema legato al microfono che abbiamo comunque risolto, insomma. Quindi, vabbè, chiediamo scusa agli spettatori, agli ascoltatori più che spettatori, però almeno sono stati deliziati dalla playlist d'eccezione che hanno scelto Giulia e Nicola, insomma. Comunque, torniamo alla puntata. Quindi stavamo parlando della decima Mass, e Alberto stava facendo un po' una cronostoria degli eventi principali della decima. Se può magari farci la cortesia di riassumere brevemente, che magari non si è sentito a causa dei problemi col microfono, così riepiloghiamo tutto. Grazie Alberto.
Allora, niente, stavo dicendo, non so fino a che punto si è sentito, delle tipologie di azioni della decima ante 8 settembre. Cioè le metodologie di azione erano essenzialmente due. Una, la prima era quella che si attuava con i sottomarini di avvicinamento che trasportavano i cosiddetti maiali, siluri a lenta corsa SLC, che erano ancorati sul dorso del sommergibile e che venivano poi pilotati da due operatori fino all'obiettivo. Azione tipica di questo tipo è quella di Alessandria d'Egitto, dove furono praticamente affondate, anche se poi recuperate, due corazzate, una petroliera e un caccia, se non ricordo male. L'altra tipologia d'azione era quella che si attuava con i nuotatori di assalto, diciamo. Quindi i nuotatori partivano anche lì dal mezzo, poteva essere sempre un sommergibile, oppure da un mezzo di superficie. Questa seconda ipotesi, questa seconda modalità venne durante il periodo della Repubblica Sociale nelle azioni contro la base inglese di Gibilterra. Lì poco lontano era semiaffondato, vi era un piroscafo italiano, l'Otranto, se non ricordo male, anche lì, che era stata, diciamo, trasformata in base per gli assaltatori. Di notte, con delle mignate esplosive, nuotavano fino a Gibilterra, piazzavano queste mine magnetiche e rientravano alla base. Mi pare che comunque ci furono 6-7 affondamenti, 8 affondamenti, non ricordo bene. Queste sono essenzialmente le due modalità d'operazione della decima Mass prima dell'8 settembre. Dopo l'8 settembre non ci furono casi in cui furono utilizzate queste modalità, anche perché, come detto, dopo l'8 settembre la decima si trasformò quasi completamente in unità terrestre, e suddivise in battaglioni, poi vennero organizzati in reggimenti e poi in divisioni, sempre nominali. Ecco, quindi attuarono un tipo di lotta, di combattimento ben diverso, quindi lottarono sia contro le formazioni partigiane, sia contro gli alleati, questo ad Anzio, e poi il fronte del Senio, e in Venezia Giulia invece ebbero forse il territorio, il fronte più difficile, ebbero a operare contro il nono corpo slavo del maresciallo Tito. Quindi ci fu la famosa battaglia della selva di Tarnova, dove il battaglione fulmine della decima subì delle grosse perdite. Comunque in questo frangente comunque la decima operò essenzialmente come unità di fanteria. I battaglioni prendevano il nome di unità navali e i comandanti erano comunque ex ufficiali di marina. Diciamo che l'armamento era sempre abbastanza, diciamo, insufficiente. Dicevo prima che i tedeschi furono sempre molto resti a fornire, diciamo, armamenti moderni in abbondanza. Comunque la peculiarità della decima, qua vorrei fare un paragone che magari potrebbe essere un po' azzardato, peculiarità della decima che, essendo tutti volontari, avevano comunque delle motivazioni interiori, uno spirito che comunque non contraddiceva, diciamo, contraddistingueva, scusate, la maggior parte dei soldati dell'epoca. Si può fare quasi un raffronto con i tempi attuali. Diciamo che siamo in un frangente storico in cui portare avanti certe certe lotte, certe tematiche, non è semplice, è solo magari avendo a che fare con un tipo di, con un pensiero, un ideale anche di servizio per il prossimo, qualcosa può sopperire spesso e volentieri alla, diciamo, alla mancanza di mezzi tecnici, fisici o di altro tipo. Ecco. Quindi la decima è rimasta un po' nell'ideale anche di chi si occupa di quel periodo storico, si occupa di Repubblica Sociale, perché in effetti fu quasi un corpo a sé. Ci furono dei contrasti anche con lo stesso governo di Mussolini, con Salò. Mussolini fece arrestare Borghese. Insomma, ci sarebbe da parlare veramente per giorni di tutta una serie di questioni. La decima MAS è rimasta anche famosa, secondo me, per i suoi comandanti, perché comunque in guerra gli uomini hanno bisogno di essere comandati da ufficiali validi. Questo era un problema per le forze armate italiane, il Regio Esercito. Molte sconfitte, anche in Africa settentrionale, furono dovute appunto alla mancanza di capacità tecnica, capacità di comando degli ufficiali, soprattutto degli ufficiali superiori italiani. Quindi il fatto che queste unità della decima, parlo sempre della decima nella Repubblica Sociale, fossero comandante da ufficiale dell'entourage di Borghese, quindi ufficiali che avevano una certa storia alle spalle, è un altro motivo per cui appunto la decima è rimasta un'unità particolarmente famosa durante la Repubblica Sociale. La decima, come altre unità repubblicane, ebbe il suo corpo femminile, diciamo, le ausiliarie, che furono una cosa che contraddistinse le Forze Armate della Repubblica Sociale. Per la prima volta in Italia delle donne diciamo, furono arruolate, anche se non con compiti operativi, ma parteciparono a tante altre mansioni. Non siamo stati sicuramente i primi. Gli ausiliari esistevano nell'esercito americano, esistevano nell'esercito inglese, in quello tedesco. In Russia addirittura c'erano reparti operativi di sole donne, sono rimaste famose le cecchine, non mi piace il termine, le tiratrici scelte dell'esercito sovietico. In Italia per la prima volta appunto le donne ebbero un ruolo comunque notevole. Ne ho anche conosciuta qualcuna, ex ausiliare della Repubblica Sociale, personaggi molto molto particolari, molto, molto potenti, spesso e volentieri scappavano da casa a 15-16 anni per arruolarsi volontari nelle forze armate. Quindi sicuramente contraddistinte da una forza di volontà, da un ideale, da degli obiettivi non comuni. Ecco, questo è una cosa, questo che contraddistingueva, secondo me, soprattutto l'aspetto del volontarismo nella Repubblica Sociale. Ecco, io torno un po' a picchiare su questo argomento. Secondo me quelle unità che furono costituite soprattutto da volontari o esclusivamente da volontari, come la decima appunto, sono rimaste un po' sia per efficienza, per capacità, per motivazione, ma comunque sono rimaste anche un po' nell'immaginario di chi si occupa, chi sia storico o meno, o semplice lettore delle vicende della Repubblica Sociale. È una parte importante della storia di quel periodo, non è tutta la storia di quel periodo. Diciamo che poi le vicende della decima, la storia della decima è proseguita anche sotto falso nome, per ovvi motivi, diciamo, opportunistici, con la storia degli incursori della Marina Italiana. È chiaro che si fa di tutto per evitare paragoni, similitudini, però ci sono episodi, ma ce ne sono decine di episodi, in cui hanno anche affrontato sanzioni pesanti proprio per questa comunanza, per questa discendenza che loro sentono tutta. cito solo un episodio, il funerale del comandante Arillo, medaglia d'oro della decima, una delle famose medaglie d'oro della decima, alla Spezia, col picchetto d'onore delle forze armate, della marina, picchetto degli incursori, ci fu quasi, non se ne è quasi parlato, ma ci fu quasi un'interpellanza da parte del sindaco, del presidente della provincia, erano tutti e due del PD, o quello che c'era prima del PD, non ricordo, perché a un certo punto, appunto, non si sa da chi è partita la cosa, ci fu una selva di braccia tese, diciamo, è una serie di motti tipici della decima, di quel periodo. Questo a significare, è ovviamente che venivano dagli incursori, ma questo è una cosa che secondo me nessuno può nascondere più di tanto. A livello politico sì, perché comunque è molto scomodo, però vi assicuro che gli incursori della Marina si sentono assolutamente gli eredi della decima MAS per quanto riguarda l'operatività, per quanto riguarda anche in buona parte l'ideologia, insomma.
Grazie Alberto. Allora abbiamo giusto pochissimo tempo, 2 minuti. Non è che potresti rispondere a una domanda che ci fa Nicola, che è qui presente? Giusto 2 parole, magari rispetto a quello che hai già detto, sull'equipaggiamento e l'addestramento di un fante della Marina dei tempi dell'RSI. Della Marina, della decima, scusa.
Ma per il RSI o precedente?
Una panoramica, diciamo RSI. Ma...
Allora, durante l'RSI, come dicevo prima, l'operatività è stata quasi esclusivamente in ambito terrestre, quindi i vari battaglioni o le compagnie dipendenti, come quelle che c'erano, non so, a Pola, Fiume, eccetera, venivano addestrate essenzialmente come reparti di fanteria, magari addestrati meglio di altri reparti, però lì ormai la fase operativa navale era terminata, per cui si operava contro gli alleati o contro i partigiani. Quindi l'addestramento era nelle tecniche di antiguerriglia oppure nelle tecniche contro carro, quando si andava in linea contro gli anglo-americani come nel Senio o come è successo lì durante lo sbarco di Anzio Nettunio. Ecco. C'è una grossa differenza, perché prima la decima operava esclusivamente in ambito navale, quindi erano tecniche anche più sofisticate, infiltrazione, devono essere sommozzatori esperti, eccetera, eccetera. Nella Repubblica Sociale, ripeto, non essendoci una parte navale attiva nella decima...
Scusate, abbiamo finito praticamente il tempo. Comunque, allora, ci riaggiorniamo, ringraziamo tutti e ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti.
Quanti baci pigliati.
giornata è mera che è un attacco incrociato, sono circondato, ma rendo solo con te, con sta ferita che ho un altro giro.